su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera affronteremo ancora una volta, oppure continueremo il discorso già cominciato alcuni giorni fa sulla questione del vagabondaggio alla fine del Settecento nei territori della Serenissima. Come abbiamo visto nella trasmissione precedente, sappiamo che la questione del vagabondaggio nei nostri territori, nei territori della Serenissima, era alquanto disomogenea, cambiava in virtù del territorio, in virtù delle città venete. Sappiamo che la questione era legata anche a una questione di comportamento. Sappiamo che il sentimento del popolo alle condanne era molto improntato verso la tradizione. Abbiamo visto che i vagabondi, o cosiddetti vagabondi nello Stato Veneto, erano alquanto differenti che non negli altri stati europei, per questioni territoriali e per questioni anche di ordine giuridico dello Stato, eccetera, e sia anche della formazione sociale dello Stato Veneto. Abbiamo provato a fare un ragionamento, a fare una piccola ricerca su come, da dove potesse essere alimentato questo, la questione del vagabondaggio. Abbiamo visto che è di difficile interpretazione, perché poteva essere legato a una questione economica, oppure no. Comunque abbiamo visto che, come sempre nella storia, nel territorio veneto, se così vogliamo dire nel piccolo territorio veneto, a confronto magari di altri grandi stati europei, ecco, nel piccolo territorio veneto le contraddizioni e le diversità erano molte. Tutto sommato abbiamo visto come le varie magistrature, i vari organi dello Stato, deputati a studiare ed a legiferare verso questo tipo di problema, erano abbastanza indaffarate appunto da questa moltitudine di diversità del problema. Adesso andremo insieme con l'aiuto sempre della studiosa Meneghetti Casalin, a vedere come nel Settecento venivano adoperati, come si cercava anche di reprimere questi cosiddetti vagabondi, che rapporti poi c'erano tra le magistrature, il pensiero politico e giuridico, insomma, dell'epoca, eccetera. Qua vediamo che La repressione dei vagabondaggio nella terraferma è affidato ai principali rettori, mentre in Dalmazia, per esempio, è affidato ai panduri, un corpo speciale che prendeva soldi ogni vagabondo preso, vivo o morto. Ecco. Vediamo ancora una volta che ci sono delle differenze nel nostro territorio, le differenze sono tra lo stato da terra, la capitale, e lo stato tutto sommato della Dalmazia. Come abbiamo sentito, era stato istituito questo corpo speciale, detto appunto dei panduri, così chiamato perché quanti ne facevano parte venivano retribuiti dall'erario con una libbra di pane e biscotto al giorno pro capite. Si trattava tutto sommato di un corpo volante volontario, costituito di squadre di 24 elementi, comandate da un arambassà, un capo del luogo, eletto dagli ufficiali delle Craine. In base ad un proclama del 1780 di Boldù, i panduri potevano riscuotere un premio di 4 zecchini per ogni malvivente catturato, vivo o morto che fosse. Successivamente si misero in palio ben 24 zecchini. Ogni cattura di questi famosi delinquenti, anche e soprattutto di una cattura del personaggio morto. E, vista questa prassi abbastanza cruenta, la stessa fu abolita nel 1788, in seguito alle rimostranze di un organo che era un organo finanziario, i deputati e aggiunti alla provvisione del denaro pubblico. Questo sembrerebbe appunto per una questione di finanze, visto che a un certo punto questa prassi diveniva abbastanza, praticamente fu moltiplicato la cattura e l'uccisione di tanti vagabondi. E a questo punto poi vedremo anche le implicazioni giudiziarie di diritto, insomma, che ci furono, ma soprattutto fu abolita questa prassi appunto per una questione finanziaria. Ecco, tuttavia esse provano che sull'altra via dell'Adriatico venivano tollerate, sia pure transitoriamente, delle pratiche che nella capitale ed anche nella terraferma, nella stessa epoca, sarebbero parse inammissibili. Va indubbiamente tenuto conto del fatto che la Dalmazia, terra di confine per la sua stessa configurazione fisica, si prestava all'infiltrazione di disertori, fuggitivi dalla galera, banditi, forestieri, e che i costumi dei suoi abitanti erano, per così dire, meno raffinati di quelli dello stato da terra e della dominante. Resta comunque il fatto che si lasciavano coesistere soluzioni diverse e si risolvevano i problemi caso per caso, senza preoccuparsi molto, in questo caso, della perequazione territoriale del territorio, visto che si lasciavano coesistere soluzioni diverse. E a riguardo di Venezia, in questo periodo, si tentò di elaborare un progetto che non ebbe mai attuazione, ma che sottintendeva, insomma, in qualche maniera, l'idea che la città, che la capitale della Serenissima, meritasse un intervento specifico. Si trattava del tentativo di realizzare una casa di correzione per i giovani vagabondi. Questo abbiamo visto che tutto questo parte da una discussione all'interno di circoli, di alcuni circoli di circoli politici, circoli di discussione che esistevano tra i giovani, i giovani aristocratici della giovane nobiltà veneziana. Tutto questo fu, ricordiamo che fu fatto, fu l'inizio, fu l'idea di cominciare a discutere, fu data da altri stati europei che già adoperavano questo metodo. Appunto, pare che le esperienze di altri stati europei ed italiani, iniziate già da tempo, cominciassero a interessare la classe dirigente veneziana. Si dovevano perciò, a suo avviso, di uno di questi aristocratici veneziani, intervenire, internare tutti i giovani vagabondi e i monelli di strada in un apposito albergo. Tutto questo però, a un certo punto, vediamo tutto questo fervore, vediamo che a poco si spense e si concluse con nulla di fatto. Ecco. Da qua par di capire ancora una volta che Venezia fosse vista come appunto un'isola un po' distaccata dal resto dello Stato, che avesse una conformazione anche sociale differente, questo insomma, è accettato, è storicamente accettato, visto che all'interno di Venezia, la struttura di Venezia, la struttura storica, tradizionale, sociale, sia per il centro politico dello Stato, sia per il centro portuale ancora dello Stato, storicamente, insomma, per vari motivi, sappiamo, vediamo che anche intellettualmente Venezia, la politica dello Stato Veneto, vedeva Venezia con un riguardo particolare su certe questioni. Ecco, allora si prova a un certo punto, si pensa a questa casa di correzione, però tutto salta, probabilmente. Non fu un pensiero attuabile a Venezia, e a un certo punto si comincia ancora, guardando, approfondendo il discorso verso gli stati europei, i grandi stati europei, le problematiche che c'erano in quei territori, si comincia a discutere su un progetto di portare, di far praticamente lavorare questi elementi e metterli a disposizione dello Stato. Ecco, una volta accantonato il progetto di una casa di correzione, come abbiamo detto, il dibattito all'interno del corpo politico girò intorno alla prassi, oramai evidente in grandi stati europei come Francia ed Inghilterra, e cioè quella della deportazione nelle colonie per lavorare. Ma sembra che tale disposizione non andò in porto per chiare differenze sociali tra Venezia ed i grandi stati europei su questioni appunto sociali. Ecco qua volevo fare un appunto, dire come far capire come erano, come era risolto questo problema in altri stati europei e vediamo, se andiamo un po' a indagare, vediamo che nel XVIII secolo in Inghilterra, nell'isola britannica, andava via via proponendosi come pena sostitutiva della fustigazione e dell'impiccagione. Vediamo che verso la fine degli anni 60 la deportazione nelle colonie americane per 7-14 anni o a vita rappresentava il 70% delle condanne comminate da Lord Bailey, percentuale che sale ulteriormente se si comprendono i condannati a morte graziati. I vagabondi potevano essere spediti nelle piantagioni americane per un termine massimo di 7 anni, in base a una decisione dei giudici di pace, sempre in Inghilterra. Quanto alla Francia, nel 1600 ancora, una compagnia di navigazione aveva ottenuto il diritto di usare i vagabondi e i mendicanti validi per 6 anni in cambio del solo nutrimento e vestiario. Verso il 700, comunque, questa prassi in Francia, che inizialmente non era proprio approvata dal re, fu ripresa, data la difficoltà che si era determinata di trovare equipaggi per le isole americane e Canada. In tal senso si autorizzavano le corti a condannare i vagabondi a servire lo Stato nelle colonie. Pare che comunque, alla prova dei fatti, tale metodo si era rivelato fallimentare, cioè che i vagabondi non lavoravano e davano cattivo esempio agli indigeni e agli altri coloni. E verso il 1730 veniva abbandonato definitivamente. Ecco, abbiamo visto tutto sommato che la prassi di prendere questa gente vagabonda che poi, non, che poi questo corpo non rappresentava, appunto, come abbiamo visto nella trasmissione precedente, non rappresentava solo persone che non avevano voglia di lavorare, magari girovagano per il territorio, ma appunto rappresentava anche personaggi, dei furbacchioni che taccheggiavano oppure magari facevano dei furti, dei piccoli furti o delinquevano, ecco, nei territori. Vediamo che questa prassi nei grandi stati europei era già iniziata nel 600, però senza dare questi effetti desiderati, perché davano cattivo esempio nei territori e nelle colonie. Tutto questo comunque a Venezia aveva creato un dibattito, c'erano stati stampati alcuni libri, insomma in qualche maniera anche nella Serenissima la questione andava via via proponendosi sempre di più, anche verso l'organo politico. Ecco, qui torniamo alla terraferma veneta. In terraferma sembra che la prassi adottata prima del 1782 fosse quella di inglobare assieme alle reclute anche i vagabondi nel servizio militare. Ecco, vediamo che all'inizio si adoperavano questi vagabondi per dei servizi militari. Dunque era abbastanza relegato il problema della pena alle autorità militari. Al rappresentante della Serenissima in terraferma si poneva una sola discriminazione: vagliare il materiale umano raggranellato per trattenere nel crivello la feccia. Guai a includere individui macchiati dall'imputazione di ladro o di altri delitti, che apporterebbero il disonore o l'infamia nelle truppe a cui è affidata la difesa dello Stato. Ecco, vediamo che comunque la politica veneta verso questi personaggi sia vadi ad mettere dei paletti, differentemente di altri stati europei, sulla questione del rapporto criminale di questi vagabondi. A questo punto si ha l'impressione, andando avanti, che il problema dei vagabondi tendi a diventare in qualche maniera amministrativo. E sembra che le varie magistrature, tutte quelle magistrature che giravano intorno alla questione, cioè i rettori, il savio, il podestà, cerchino di contenderci la supremazia giuridica, che ad un certo punto viene riportata dal Consiglio dei Dieci verso la sua autorità. Ecco qui nasce un problema di ordine, per capirci, tutte le magistrature vogliono avere la supremazia sulle decisioni, sulla cattura, sui processi di questi personaggi, vuoi per pulire il loro territorio, vuoi per un certo privilegio nei confronti tra magistratura e magistratura. Insomma, vuoi per problemi poi appunto anche amministrativi che nascevano, queste magistrature a un certo punto cominciano un po' a beccarsi tra di loro. L'autorità principale, cioè il Consiglio dei Dieci, a un certo punto richiama un po' tutti quanti all'ordine e vediamo che il problema amministrativo, politico-amministrativo e giudiziario ritorna nell'alveolo principale, tradizionale, che è quello del Consiglio dei Dieci, e in questo periodo comincia anche un dialogo molto più approfondito tra le varie magistrature. Insomma, uno dei problemi principali di questo accavallarsi, di questo giocarsi insomma il titolo o la supremazia amministrativa, era dato da un problema che cominciava a sorgere, cioè la legittimità delle magistrature, di questi processetti. Sappiamo che, come abbiamo già detto, che per lo più sono questi sono una dimostrazione di rapidità procedurale e per lo più si svolgono e si concludono nel giro di 15 giorni, ma in molti casi anche in 7 o meno. Ecco, a questo punto vediamo che tutto sommato da tutte queste magistrature che gravitano intorno a questo problema, la più, se vogliamo dire, quella che interviene più rigorosamente, chiaramente, sotto questo problema è la Vogaria di Comù, questa famosa magistratura che in qualche maniera può essere vista antagonista del Consiglio dei Dieci, ma che comunque non prenderà mai il suo prestigio. Ecco, comunque questo a un certo punto comincia a farsi delle domande, a porre delle domande, a chiedere, a intervenire, a prendere sempre più posizione sulla questione della procedura, dei processetti, che inizialmente, come sappiamo, bastava anche che certi personaggi accusassero uno, magari che faceva parte anche della stessa famiglia, che dava fastidio per questioni anche per solo questioni ereditarie, per esempio. Bastava che venisse chiesta un processo nei suoi confronti e queste magistrature, vuoi per la velocità che sempre si sono date nel ripulire, diciamo, il territorio da questi personaggi, e vuoi insomma per tanti altri motivi, a un certo punto lasciavano desiderare nei confronti appunto dell'imputato, nei confronti della sua legittima difesa, e tante volte, insomma, cominciava all'interno del dibattito dello Stato, cominciava ad emergere appunto questo problema di diritto nei confronti dell'accusato. L'avvocatura di Comune, vuoi per un problema di prestigio nei confronti delle altre magistrature e anche del stesso Consiglio dei Dieci, cominciava a farsi garante verso gli imputati ed a, se così vogliamo, denunciare le prassi di questi processetti e cercare di porre rimedio, di far capire soprattutto al Consiglio dei Dieci che si dovevano in qualche maniera riportare tutte queste procedure nella strada della legalità, se così possiamo dire. Ricordiamo sempre che siamo nel 1700. Vediamo che nello Stato Veneto, per fare una parentesi, vediamo appunto che nello Stato Veneto esistevano molte magistrature, potevano esistere sì dei momenti di giustizia un po', come si può dire, che andavano verso delle procedure non del tutto democratiche, come oggi possiamo pensare, però se guardiamo un po' la fase storica, se andiamo a vedere appunto come abbiamo fatto prima sulla questione dei deportati nelle colonie, vediamo che comunque nello Stato Veneto esistevano molte magistrature, esistevano dei sistemi che si accavallavano uno all'altro, esistevano dei controlli tra magistrature. Vediamo appunto che la legge, che la giustizia veneta era abbastanza funzionante e che non era quella magistratura opprimente e che seguiva una linea unitaria di diritto come potrebbero essere state altre magistrature o altre giustizie europee e mondiali di allora e comunque magari anche di adesso. Ecco, per tornare un po' al discorso che facevamo, vediamo che gli avvocatori di Comune capiscono che ci sono dei problemi, prendono la palla al balzo, si fanno garanti di questi problemi. Questo induce a un certo punto il Consiglio dei Dieci, vista la situazione, visto il momento un po' delicato, anche se la questione giuridica dei vagabondi non era una questione importantissima nello Stato Veneto, però vediamo che anche su una questione abbastanza lieve, abbastanza ai margini della società veneta, perché se andiamo a controllare la quantità nei confronti dell'insieme della società, vediamo che questo era un problema lieve. Dunque, ecco, vediamo che anche di fronte a questo, il massimo organo, il Consiglio dei Dieci, cosa fa? Anticipa lo scontro con l'Avvocatura di Comune e chiede direttamente a questa magistratura di mettere in atto, di studiare una procedura, delle procedure che vadano verso la correzione appunto di questi processetti, di queste procedure, dei processetti. Vediamo che anticipa appunto quella che potrebbe essere uno scontro con la Vogueria dei Comuni. La Vogueria dei Comuni accetta questo mandato del Consiglio dei Dieci, porta quelle correzioni tecniche alle procedure, si tiene sempre, diciamo, in maniera subordinata al Consiglio dei Dieci, al Supremo Consiglio dei Dieci, e tutto questo scontro, se così vogliamo dire, che poteva nascere, è anticipato e viene smorzato dalla ragionevolezza delle magistrature venete. In questo caso abbiamo appunto che vediamo che il dialogo, che le contraddizioni all'interno dello Stato veneto vengono comunque superate in maniera abbastanza eccellente dagli organi preposti, dal sistema, anche se molto antico e tradizionale, della Serenissima viene superato e tutto ritorna, diciamo, un po' alla normalità. Ecco, vediamo che gli avvocatori dei comuni riescono ad avere dei successi. Il problema generale era soprattutto quello di non andare ad intaccare in qualche modo l'assetto istituzionale dello Stato, perché a un certo punto subentrava anche questo problema. Vediamo che gli organi della Serenissima riescono anche in questo caso a superare queste difficoltà. Gli avvocatori di comune riescono, il Consiglio dei Dieci riesce ad appianare tutti i problemi, gli avvocatori di comune riescono a ottenere qualcosa. Vediamo che, ecco, comunque sia, alcune piccole modifiche gli avvocatori dei comuni riescono a raggiungere, ossia durante i processi vengono assunti testimoni diversi da quelli prodotti dalla parte accusatrice e vengono interrogati gli imputati nella forma de plano. Poi, all'inizio non c'era alcuna novità. La pena, prestare servizio nell'esercito, era quella del passato. Si era cominciato a infliggerla in alternativa al carcere a quei condannati che dovessero saldare il loro debito con la giustizia o fossero inabili al remo, in base a una legge del Senato del 13 aprile 1669. Questo provvedimento veniva preso per l'esigenza contingente di sfoltire le carceri, in tantissimi casi sovraffollate, e di togliere un peso inutile all'amministrazione dello Stato. Col tempo però si dovette ricorrere all'invio nell'esercito non solo per quei carcerati che avessero optato per questa soluzione, ma anche come pena decretata in prima istanza per persone di mala vita, libertini e giocatori. Vediamo che questa prassi veniva utilizzata ampiamente dagli esecutori contro la bestemmia e il Consiglio dei Dieci, che introducevano alcune varianti. nel senso che il condannato spedito nell'armata poteva avere una paga intera o mezza o in misura definita, a discrezione delle autorità militari. Vediamo che nella fine del Settecento ormai la pratica di ricorrere alle cernide, le famose cernide che erano le reclute dei giovani portate nelle comunità mediante estrazione a sorte, era quasi estinta e la struttura portante dell'esercito era costituita dalle truppe mercenarie. Veniva così a riprodursi quella situazione, qua parliamo del 500, che aveva portato a punire i condannati con l'invio ai remi. La Repubblica era ricorsa a questa soluzione quasi per forza, dato che essa ripugnava alla tradizione e alla mentalità veneziana. Ma le esigenze militari e commerciali del tempo non permettevano di lasciare delle navi in disarmo. Anche i vagabondi avevano assaggiato allora l'esperienza della galera, seppure in misura minore dei loro colleghi spagnoli, che, come ricordiamo, fornivano circa la metà degli equipaggi nazionali. Ecco, si trattava ora di effettuare una sorta di riconversione penale. E i vagabondi, sembra che sia nell'ordinamento veneziano, siano i primi a sperimentare questa riconversione e a passare dalla galera alle truppe. La Repubblica, scrive Romanin, non aveva ormai altra cura che quella della propria esistenza e di sostenere, almeno per quanto poteva, i suoi diritti di fronte ai vicini, che le facevano sorda guerra di pretensioni e vessazioni. Ecco, qui si accenna, diciamo, un po' agli ultimi anni della Serenissima e si fa capire che la nobiltà, l'aristocrazia veneta aveva abbandonato quella dopo, diciamo, il trattato di Passarowitz e dopo aver perso la Morea, dava segnali di, in qualche maniera, di tirare i remi in barca, se così vogliamo dire. Non, la politica estera era improntata, come ha detto il Romanin, alla cura della propria esistenza, non più alla ricerca di nuovi spazi commerciali come era stato in passato. Ecco, vediamo che il dibattito poi che il dibattito all'interno della Veneta Serenissima Repubblica riguardo a questi vagabondi all'interno dell'armata si fece via via più importante verso la fine del Settecento, anche se nel 1784 comincia il conflitto con i berberi e si riconosce che l'efficienza delle truppe ormai era abbastanza, come si può dire, decadente, a parte le ultime gloriose spedizioni di Angelo Emo contro i Berberi. Insomma, si accorge che la struttura militare della Serenissima era un po' obsoleta. Si merita appunto una soluzione per allontanare i vagabondi dalle truppe e tutto sommato si dà la colpa, diciamo, un po' all'inefficienza militare della Serenissima, un po' appunto a questa classe, a questi vagabondi che erano stati introdotti in qualche maniera nell'armata. Qui un provveditore generale d'Amar, Giacomo Gravenigo, che aveva giudicato negativamente questa prassi, relaziona al collegio e dice: si parla degli italiani, la qualità delle reclute che periscono la maggior parte dei lunghi viaggi e all'ospedale, è l'innesto di molta gente di malfare spedita per castigo che invece di custodire, deve essere custodita, non rinforza la compagnia, ma l'infievolisce e la guasta e non può neppure gli ufficiali infervorarsi e disciplinare tal sorta di gente, estenuata, mal disposta, di reo costume e non suscettibile d'alcuna correzione, che non fa che aumentare il numero dei processi e dei condannati alla galera. Gioverebbe, egli auspicava, uno studio preciso per ristabilire questa truppa tanto necessaria a preservarla esente da tante impurità. Ecco, vediamo che appunto tanti provveditori o generali si lamentano per questa situazione, danno la colpa appunto dell'inefficienza delle truppe a questi personaggi, a questi vagabondi introdotti nell'armata. Insomma, a un certo punto si propone al Senato una riforma di sospendere in pratica la prassi di inserire degli oziosi nelle truppe e incaricando appunto una conferenza di studiare una soluzione diversa. E qui abbiamo a un certo punto la volontà di cercare proprio una soluzione per questa gente ed nacque così, diciamo, la creazione di corpi speciali che andranno a prendere nome di travagliatori, che cercheremo di affrontare in una prossima trasmissione dai liberi territori veneti. Saluto tutti e a risentirci.